Stati Uniti, trovato l'accordo sul tetto del debito, dopo giorni di colloqui Joe Biden e Kevin McCarthy mettono fine alla crisi con un'intesa di principio ed evitano al paese il suo primo default della storia. Guerra in Ucraina, nella notte lanciato su Kiev il più massiccio attacco con droni dall'inizio dell'invasione, oltre 50 droni abbattuti, ma almeno una persona è rimasta uccisa, colpite città anche nell'est e nell'ovest del paese, l'esercito intanto è pronto alla controffensiva. Non disturbare il manovratore, dalla RAI al PNRR, la destra al potere infastidita dalle critiche, il ministro Fitto contro la Corte dei Conti che ha criticato la gestione dei soldi europei da parte del governo, e in RAI si porta avanti l'occupazione dello spazio mediatico dopo le nomine ai vertici della TV pubblica. Si è conclusa la 76esima edizione del Festival di Cannes, Palma d'Oro Anatomia d'una caduta di Justine Triet è la terza donna a vincere il premio più importante della kermesse, l'Italia a bocca asciutta. 8 e 31 minuti, buongiorno. Allora, il presidente statunitense Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy hanno trovato un accordo sull'innalzamento del tetto del debito. Dopo giorni di colloqui, i due hanno raggiunto un'intesa di principio che verrà discussa mercoledì, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il primo default nella storia degli Stati Uniti. In diretta, Roberto Festa.
Buongiorno, sono stati al telefono un'ora e mezza ieri sera Joe Biden e Kevin McCarthy. Alla fine un accordo è stato trovato, un accordo che è un compromesso, che quindi non dà alle due parti tutto quanto chiedevano, ma che permette alle parti, repubblicani e democratici, di dire di aver comunque vinto. I repubblicani potranno sostenere di aver bloccato l'aumento folle del debito americano, i democratici potranno rivendicare di aver salvato i più importanti programmi sociali. Non è però detto, attenzione, che questo accordo passi davvero al Congresso. Allora andiamo comunque per ordine. L'intesa, che non è ancora stata resa pubblica, quindi ci sono solo alcune anticipazioni, l'intesa sospende per due anni il tetto al debito, che ora è a 31.400 miliardi di dollari. Questo significa che Joe Biden potrà fare campagna elettorale senza dover combattere una nuova battaglia sul debito. In cambio i repubblicani ottengono un congelamento della spesa, tranne quella militare per i veterani, spesa che dovrà restare ai livelli attuali per i prossimi due anni. Ci sono nell'intesa obblighi più stringenti in tema di ricerca di un lavoro per i percettori dei food stamps, i buoni pasto. Vengono tagliati 10 miliardi dal bilancio dell'Agenzia delle Tasse che dovevano servire per la lotta contro l'evasione fiscale. Rientrano nel bilancio del governo federale soldi stanziati per il Covid ma mai spesi. E c'è la promessa di controlli più ferrei in tema di incentivi fiscali per le aziende che compiono una transizione energetica. Quindi questo c'è nell'accordo, questo quanto però potrebbe non piacere ad una parte dei democratici e a molti repubblicani. I democratici più progressisti sicuramente non gradiscono che per i prossimi due anni la spesa sociale venga bloccata, ma sono soprattutto i repubblicani a protestare. Nel testo definito in queste ore non ci sono quei tagli drammatici consistenti alla spesa sociale che i conservatori chiedevano. Di qui i dubbi che si addensano sull'effettivo passaggio dell'accordo soprattutto alla Camera. I leader della Camera, Kevin McCarthy per i repubblicani, Hakeem Jeffries per i democratici, dovranno essere quindi molto bravi nel muovere la maggioranza dei loro gruppi a sostegno della misura. Niente certo, niente garantito, possibile che alcuni deputati e senatori facciano scattare l'ostruzionismo e non c'è più molto tempo. Il voto deve arrivare prima del 5 giugno, data in cui gli Stati Uniti entreranno ufficialmente in default. Alessandro.
Grazie Roberto Festa, noi andiamo adesso in Ucraina, bombe russe questa notte, le prime ore dell'alba sono state lanciate contro diverse città nell'est e nell'ovest del paese, a Zitomir nel nord-ovest e a Nikopol nella parte orientale del paese sono state colpite diverse case residenziali, danneggiati gasdotto e linee elettriche. Nelle scorse ore è stata colpita anche la capitale, Kiev, con un attacco con oltre 40 droni, è il più massiccio di questo tipo di attacchi dall'inizio dell'invasione, secondo l'amministrazione locale. Secondo l'esercito, quasi tutti i droni sono stati intercettati ed abbattuti dalla difesa antiaerea, ma almeno una persona sarebbe stata uccisa e altri sarebbero stati feriti. Intanto la controffensiva sembra sempre più vicina. Ieri diverse dichiarazioni arrivate da Kiev l'hanno definita imminente. Ma quali potrebbero essere le mosse dell'esercito di Kiev? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri, a lungo inviato al fronte.
Uno su tutti sarebbe quello di riuscire a spezzare il fronte sud, ma è difficile capire quanto potranno reggere le difese russe e quanto saranno in grado di spingere verso il mare gli ucraini. Molti parlano di un attacco a Melitopol che avrebbe senz'altro senso dal punto di vista strategico e tattico, perché riuscire a sfondare a Melitopol permetterebbe da un lato di spezzare a metà il dominio costiero russo, dall'altro di alleggerire Kherson ovest dal punto di vista dei bombardamenti che vengono dalla zona di Kherson est, e non ultimo di tagliare completamente fuori la Crimea dai rifornimenti. Nell'est al momento sembra che le prospettive di sconvolgimenti non siano così imminenti, anche se c'è un'incognita costituita dal fatto che gli ucraini potrebbero scegliere di non attaccare direttamente in Donbass, ma di attaccare dal sud dell'oblast di Kharkiv e tentare di aggirare le posizioni attuali degli schieramenti russi per entrare nel Lugansk. Secondo alcuni questa sarebbe più una manovra diversiva per tentare di costringere i russi a distrarre truppe dai fronti dove si trovano adesso, secondo altri potrebbe essere invece il tentativo di creare una vera breccia verso Lisičansk e Severodonetsk.
Non disturbare il manovratore, la destra del governo è infastidita da qualsiasi voce di dissenso e mentre porta avanti l'occupazione della RAI attacca i giudici della Corte dei Conti, Rei, di aver criticato l'esecutivo sulla gestione del PNRR. L'ultimo a fondo, quello del ministro Raffaele Fitto, che ha bacchettato i magistrati. Ma sentiamo Antonio Misiani, deputato responsabile economia del PD.
È un messaggio che tradisce il fastidio del ministro Fitto e di tanti esponenti di questo governo nei confronti dei controlli e della verità che emerge dai documenti della Corte dei Conti. Basta leggere il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, da cui emerge un'enorme preoccupazione per l'attuazione del PNRR. Nei primi quattro mesi del 2023 è stato speso 1 miliardo di euro sui 32 miliardi che devono essere spesi nell'anno. Siamo ad un ritmo 5 volte inferiore rispetto a quello del governo precedente. Questo dà l'idea di come questo governo abbia perso 7 mesi in chiacchiere, limitandosi a cambiare la governance, ma non facendo in realtà nulla di concreto per fare lanciare un piano da cui dipende un pezzo decisivo del futuro del Paese. Noi chiediamo da mesi che il Ministro e il Governo mettano le carte in tavola. Di una revisione del piano si parla dalla campagna elettorale di settembre, ma finora nessuno ha visto una carta che sia una, né a Roma né a Bruxelles.
Si torna a votare oggi e domani per le elezioni amministrative, si terrà il ballottaggio di 41 comuni, tra cui 7 capoluoghi di provincia, il primo turno in 128 comuni siciliani e 39 comuni sardi. Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina e le resteranno fino alle 23 e ancora domani dalle 7 alle 15. Il centro-sinistra punta a ribaltare i risultati di Ancona, roccaforte rossa da quasi 30 anni dove la destra ha chiuso in vantaggio il primo turno, Giorgia Meloni invece conta di vincere a Catania. E oggi ci sono urne aperte anche in Turchia, da questa mattina alle 7, per il ballottaggio tra il presidente uscente Erdogan e il candidato dell'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu. Durante il primo turno l'affluenza era stata superiore all'87% degli aventi diritto ed Erdogan era arrivato primo col 49,5% dei consensi contro il 45% dello sfidante. Sinan Ogan, politico di destra nazionalista che si era classificato terza col 5% dei voti, ha deciso di sostenere Erdogan al ballottaggio. Il servizio di Serena Tarabini.
Quello che si svolge oggi in Turchia è un secondo turno ben diverso da quello che si prospettava solo poco più di 2 settimane fa. Il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan si presenta con un vantaggio di quasi 5 punti percentuali sullo sfidante Kemal Kılıçdaroğlu, nonostante la maggior parte delle principali agenzie fornitrici di sondaggi lo avessero dato in netto svantaggio. Per tutto il fronte dell'opposizione e dai vertici politici alla base, i risultati del primo turno hanno riportato a una cruda realtà. Il consenso del paese verso un leader diventato nel tempo sempre più autoritario e artefice di una politica economica bizzarra che l'ha portato sul lastrico gode ancora di un largo consenso. A fare da ago della bilancia in questo secondo turno saranno soprattutto i voti di quella componente del paese che al primo turno, per credo o per protesta, ha votato l'ultranazionalista Sinan Oğan, che pochi giorni fa ha deciso di schierarsi dalla parte di Erdogan. Tuttavia non è detto che i voti da lui ottenuti si riversino tutti tutti sul da più parti definito sultano turco, che rispetto alla questione dei rifugiati suriani, arma di ricatto nei confronti dell'Europa, ha una posizione non gradita ai nazionalisti, che li vorrebbero tutti rispediti in patria. Su questo ha puntato l'opposizione, che nonostante una linea progressista e inclusiva ha intensificato la sua retorica anti-immigrati allo scopo di recuperare voti, in una sfida che anche solo matematicamente si mostra come estremamente difficile.
E oggi si vota anche in Spagna per le elezioni locali e regionali, un test importante in vista delle politiche di quest'autunno. Servizio da Madrid.
Urne aperte dalle 8 in Spagna per le elezioni amministrative, che saranno una prova generale delle elezioni politiche del prossimo novembre. Si vota infatti in 12 regioni su 17 e c'è un 80% dell'elettorato è chiamato al voto. I sondaggi danno la destra del Partito Popolare in vantaggio quasi ovunque. Il Partito Socialista del Premier Pedro Sánchez spera di mantenere regioni importanti come Valencia, Siviglia e riconquistare il comune di Barcellona. Vox, il partito di estrema destra, alleato di Fratelli d'Italia, potrebbe avere un ruolo decisivo. Sembra infatti ormai esaurita la spinta della sinistra, che si presenta divisa tra Podemos, il partito di Pablo Iglesias, e Sumar, la nuova formazione della ministra del Lavoro Yolanda Díaz. Gli ultimi giorni della campagna elettorale sono stati marcati da una serie di indagini e arresti su presunti casi di compravendita di voti in una decina di comuni. Anche se la maggior parte dei casi avrebbe riguardato il Partito Popolare, i media spagnoli hanno amplificato le indagini che riguardano il Partito Socialista, facendo cadere anche sulla Spagna l'ombra di possibili contestazioni del risultato elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
49 anni fa, la strage di Piazza della Loggia a Brescia, l'esplosione di una bomba nascosta in un cestino dei rifiuti, provocò 8 morti e 102 feriti durante una manifestazione indetta contro il terrorismo neofascista. Dopo anni di indagini, che subirono anche depistaggi, furono riconosciuti colpevoli alcuni membri del gruppo neofascista Ordine Nuovo. Quella di Piazza della Loggia è stata una delle stragi più gravi di quegli anni. Per il reddito garantito, per la casa e il welfare, in 10.000 circa ieri hanno sfilato a Roma contro il decreto lavoro, un corteo organizzato da oltre un centinaio di realtà tra associazioni, sindacati e movimenti. Queste sono alcune delle voci dei manifestanti raccolte da Maria D'Amico.
Ogni giorno ci svegliamo con un altro disastro, con un altro pezzo di diritti smantellati e di libertà negate. Questa è una delle cose che credo abbia spinto a costruire intorno alla campagna Ci vuole un reddito, una convergenza sociale che è molto larga, che condanna tutta la politica del governo Meloni su tutte le questioni che riguardano la vita di chi fa fatica a arrivare a fine mese.
Io sono qui per difendere il reddito perché anche io percepisco il reddito e se ce lo togli noi abbiamo gravi problemi. Cara Meloni, spero che capisca quello che stai facendo, perché lei non sa che vuol dire i poveri, non sai neanche che vuol dire vivere giorno per giorno per mandare avanti una famiglia. Credi che noi siamo poveri, siamo senza fare nulla, senza farfalloni, non cerchiamo il lavoro, ma essere povero non è una vergogna, la vergogna è loro che ci stanno sfruttando, le persone che sfruttano la gente povera.
Beh, io penso che il governo abbia scelto questa misura, sceglie di mettersi contro le persone che sono povere, c'è una sorta di attacco alle, che si parla di attacco alla povertà, ma in realtà è solo un attacco alle persone che sono povere e che non hanno le risorse per sopravvivere.
Si è conclusa ieri la 76esima edizione del Festival di Cannes, Anatomia di una caduta di Justine Triet, la Palma d'Oro, è la terza donna nella storia del festival a vincere il premio più importante. Sentiamo Barbara Sorrentini.
Un palmarès giovane ma che ha trascurato film importanti. La giuria di Cannes 76, presieduta da Ruben Östlund, ha consegnato premi a un cinema moderno e che volta le spalle alle cinema de papà. La nuova onda cinematografica è prevalentemente asiatica, abbastanza femminile e volta le spalle a maestri indiscussi come Marco Bellocchio, Ken Loach, Nanni Moretti, Wim Wenders e un po' anche Aki Kaurismäki, che ha vinto solo il premio della giuria con il bellissimo Le foglie morte. La Palma d'Oro a Justine Triet per Anatomia di una caduta ha un valore più politico che cinematografico, unica donna premiata tra le 7 in concorso, un film con una tematica molto femminista e un discorso di ringraziamento contro le riforme pensionistiche e culturali del governo Macron. Miglior attrice la turca Merve Dizdar, attivista contro il governo Erdogan nel film di Nuri Bilge Ceylan Le erbe secche, chissà se servirà durante il ballottaggio di oggi. Due premi al Giappone con l'attore Koji Yakusho protagonista del film di Wim Wenders Perfect Days, e Koji Sakamoto, sceneggiatore di Monster di Rukazu Koreeda, e uno al vietnamita Tran Anh Hung per la regia di La Passion de Dodin Buffon. Infine è importante il gran premio della giuria alla zona di interesse di Jonathan Glazer, film freddo e terrificante su Rudolf Hoss e la famiglia nella villetta con vista sul lager, che mette in guardia sul neonazismo e l'estrema destra che si muove in Europa sotto traccia.
8 e 45 minuti è tutto per questa edizione, condotta in studio da Alessandro Braga, redazione anche Martina Stefanoni. Le notizie ritornano alle 10:30, un buon ascolto.